Allora, oggi cominciamo un viaggio al tempo e alla storia di Ruth, conosciuta come la Moabita o la Spigolatrice. Non ci sono stranieri nella famiglia di Dio. Non ce ne sono. Passeremo un po' di tempo su questo libro per cercare di imparare da persone vere, che vivono vite vere, che hanno problemi veri. E al quale risponde un Dio vero, vero, al quale risponde un Dio vero. Dunque, perché una donna questa mattina? Perché Ruth? Lo scopriremo vivendo, come dice qualcuno in una canzone. Devo riconoscere personalmente che approcciarsi a scoprire le donne che la scrittura ci presenta è sempre qualcosa che mi appassiona, che mi affascina molto, mi coinvolge molto. Sono complicate fra le righe, come di persona, ok? Ne troviamo circa 400 che la scrittura ci presenta. E mi rivolgo a te in particolare, ma non solo, donna che sei qui questa mattina. Ce n'è qualcuna che ti assomiglia? Forse sì, forse no. Di alcune è detto veramente poco, di altre molto di più. Alcune le troviamo regine, altre madri di famiglia. E non per questo la loro missione è di meno valore nel dare gloria a Dio, anzi. Alcune sono ricche, altre povere, alcune sono mogli di uomini illustri, altre di popolani e operai. Alcune credenti nel vero Dio, nell'unico Dio, altre pagane. Alcune hanno fatto del bene, altre si sono comportate molto male. E in questo senso potremo certamente apprezzare la potenza della parola di Dio nel mettere in evidenza pregi e difetti, vizi e virtù, senza esitare, Dio mette in evidenza questo. Ora, i problemi che vivono e che hanno vissuto queste donne, come gelosie, infedeltà, consacrazione a Dio, fede, miseria, conflitti, ricchezze, dolori e scoraggiamento, sono ancora i problemi di oggi, non sono problemi dimenticati. Tutte hanno da insegnare, sia nel bene che nel male. E attenzione, qui vorrei mettere subito un focus che è fondamentale. Non hanno da insegnare solo le donne, ma anche noi uomini. Forse potrà essere banale, potrà sembrare banale questa cosa, ma non è così. Volendo possiamo subito assaporare un po' di cose. Possiamo certo ricordare la moglie di Noè, mai scoraggiarsi. Di Giobbe, ricca, ma infelice. Di Potifar, vipera in agguato. Debora, una madre in Israele. Miriam, sorella di Mosè, profetessa orgogliosa, con accezione positiva. Pennina, un cuore duro come un corallo. Anna, una donna che faceva sul serio con Dio. Attenzione. Le figlie di Filippo, single e bello. Ma? La moglie di Pietro, suo marito, era veramente una bomba. Qui c'è da dire una cosa. Anche mia moglie ogni tanto mi dice che sono una bomba. Non so con che accezione, comunque. Tabita, la discepola silenziosa. E per finire, tu. Come ti descriveresti? In quale modo? Ma veniamo a Ruth, il cui nome deriva molto probabilmente da un termine moabita, che in ebraico significa amicizia. Sull'autore del libro che porta il suo nome abbiamo una generalizzazione di opinione che, per mancanza di indizi interni al libro, evidenti, ma anche di testimonianze forti esterne alla scrittura, portano a dire come sconosciuto. L'autore sconosciuto. Tuttavia, possiamo citare la tradizione ebraica che presenta due ipotesi sulla paternità del libro. Samuele, il profeta, che morì dopo aver consacrato Davide, prima Samuele 16, e questa storia ha vita proprio durante o poco prima il regno di Davide, che troviamo menzionato nel libro di Ruth al capitolo 4. Altri attribuiscono un autore vissuto in epoca salomonica. Ma l'usanza dello scambio della scarpa, che troviamo in Ruth, in 4:7, non era più in uso in epoca salomonica. Queste sono due ipotesi. Un libro tutto al femminile, che si occupa interamente della vita di una donna. È straordinario, è straordinario. Vi troviamo una storia d'amore e di fedeltà. Ed entrambi questi ingredienti divini, amore e fedeltà, sono forti ed entrano in azione e non rimangono su una vetrina, su uno scaffale, lì, passivi, per farsi ammirare. Vi troviamo un'oasi nel deserto in questo libro. Troviamo un'isola pacifica nel mare in burrasca. Da evidenziare nel libro sicuramente l'amore al posto dell'odio, la vita familiare al posto della vita militare, i campi di grano al posto dei campi di battaglia. Troviamo Ruth fra Giosuè e Giudici. Giosuè, Giudici, Ruth è la filastrocca. E poi a seguire prima e seconda Samuele, e ci troviamo all'incirca intorno al 1100. Come riferimenti geografici, oltre a Betlemme di Giuda, che troviamo al versetto 1, che sarà poi la città di Davide in Luca 2, troviamo il famosissimo riferimento geografico nazionale, che è Moab, un nome che ci incute un po' di terrore. Una regione sul Mar Morto, nemico eterno di Israele, da sempre. Questo popolo discendeva da Moab, come sappiamo, figlio di Lot, nato dall'incesto con la figlia maggiore. Lo troviamo in Genesi 19. Alcuni secoli più tardi, i giudei si imbattono nelle ostilità e nella cattiveria del re di Moab, Balak. E il profeta Balaam sarà incaricato di maledire il popolo di Israele. Lo troviamo in Numeri. A seguito di ciò, Moab oppresse Israele per circa 20 anni. Un disastro. All'epoca dei giudici. E Saul poi combatterà vittoriosamente contro i Moabiti e poi Davide cercherà di instaurare delle relazioni, diciamo, di pace, di amicizia con i Moabiti. Funzionerà per un po' di tempo, ma dopo nuovamente Moab si scaglierà contro Israele. Dio maledice Moab. Dio maledice Moab. Lo troviamo in Isaia, lo troviamo in Geremia, in Ezechiele e in Amos 2:13. Per via del culto idolatra di Chemos o Chemosh, che veniva praticato, ma soprattutto per l'ostilità che Moab aveva contro Israele. Attenzione, miei cari, Dio maledice Moab. Siamo abituati a considerare un Dio che maledice? Le vicende di Ruth si svolgono quindi a cavallo fra il tempo dei giudici e l'instaurazione della monarchia. La situazione di Giuda, descritta in Giudici, è una situazione di passaggio. Perché dico di passaggio? Non ci sono più le grandi guide di Dio, Mosè e Giosuè, e non ci sono ancora i re. Ci sono i giudici, persone brave e oneste, ma senza una vera autorità. Mancano di vera autorità. La situazione è un disastro, è fuori controllo. Ognuno fa quello che vuole. La corruzione è diffusa. E Dio non è più al centro del popolo, non è più al centro di Giuda. Dopo Ruth troviamo poi prima e seconda Samuele, e la storia dei primi re di Giuda, Saul e Davide. E andremo dal disordine all'ordine. Ruth si svolge nel disordine e poi punterà verso l'ordine. E anche se questo lo vedremo man mano, strada facendo, possiamo già affermare alcune cose che riguardano il messaggio del libro, che saranno fondamentali in questo cammino. La parola chiave, o la perla, come preferite, è il riscatto, la redenzione. Il versetto d'oro è il 4:14, se volete evidenziarlo. Il tema centrale è il riposo e la protezione mediante il riscatto matrimoniale. Il motto del libro è la bontà di una donna virtuosa verrà premiata. E vedremo cosa vuol dire virtuosa. La decisione per la nostra vita è al capitolo 1, versetti 16 e 17, che avrete considerato. Il tuo Dio sarà il mio Dio, in una di quelle che, a mio modo di vedere, è una delle più belle dichiarazioni dell'Antico Testamento fatte da una pagana. Il mio Dio sarà il tuo Dio. Tutto ciò lo vediamo in uno scenario non molto bello, ecco, annotatevi questo, ma neanche poi così diverso da oggi. Il mondo e la storia sono ricorrenti, sono ciclici. Il mondo attorno a noi è un gran macello, ma noi aspettiamo che cosa? Che torni il re dei re, aspettiamo il ritorno di Gesù e passeremo dal disordine all'ordine definitivo. Amen. Amen. Il significato teologico che verrà delineandosi man mano che vedremo il libro è fantastico e possiamo notare alcune cose già adesso. Dei due libri della Bibbia intitolati con il nome di una donna, uno narra di una ragazza ebrea andata in sposa ad uno straniero illustre, Ester e Assuero, e quello di oggi di una donna straniera, si capovolgono uomo e donna, di una donna straniera andata in sposa a uno stimato ebreo, Ruth e Boaz. In comune Ester e Ruth che cos'hanno? Possono vantare il fatto di occupare un posto particolare nella storia della redenzione, del riscatto. Dio si servì di Ester per salvare il suo popolo dalla distruzione fisica e Ruth come legame dinastico nella linea che porta a Gesù, prima tramite Davide e poi a Gesù. Ruth è un esempio per noi oggi, per tutti, una storia tutta al femminile, come dicevo, nella biblioteca che Dio ha messo a disposizione per noi. Partiamo dal capitolo 1, seguite la lettura con me, versetti da 1 a 5. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Chilion. Erano i fratei di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. I primi 5 versetti degli 85 del libro. La storia comincia in modo brutto, in modo tragico, non comincia in modo bello. Ci presenta quelle che ho chiamato 4 F, fame, fallimento, funerale e fine. Vediamo la fame. Elimelech che viveva a Betlemme, che in ebraico significa casa del pane. Ma che succede? Il pane è finito, non ce n'è più. C'è una carestia e non sorprende la carestia dal momento che il tempo dei giudici è caratterizzato da un forte declino morale. Il castigo promesso da Dio per la disubbidienza è in atto e lo vediamo ad esempio in Deuteronomio 8 e 28. Ma attenzione miei cari, qui c'è subito una grande lezione per noi da imparare, un grande insegnamento. Le carestie non arrivano all'improvviso, la fame, la miseria, le prove, le difficoltà non arrivano all'improvviso. Non ci mandano prima un WhatsApp, non ci avvisano. È bene essere preparati prima e aver già deciso come dovremo affrontarle. E una delle cose che conterà, oltre alla presenza di Dio ovviamente, è dove avremo messo le nostre radici, le nostre fondamenta. Le carestie arrivano all'improvviso. Il Signore ha visto il peccato del popolo, ha visto i suoi figli e le sue figlie adorare altri dei. Rubano, sono egoisti, peccano contro l'orfano e la vedova e ritrae la sua benedizione. La carestia arriva sul popolo di Dio. Non tutti sono così, non tutti si comportano in questo modo. Ma possiamo notare una cosa, l'effetto del male prevale su tutta la nazione. Su tutta la nazione. Elimelech, che vuol dire Dio è il mio re, decide di trasferirsi dove? A Moab, circa 60 chilometri a nord, come Asti Torino più o meno, per dare un'idea. Per trovare che cosa? Beh, decide di trasferirsi per trovare più cibo, con la sua Naomi, che significa mia delizia, mia dolcezza, e i suoi due figli, Malon e Chilion. Chissà come mai non è andato dall'altra parte del Giordano, dai suoi connazionali, ma si trasferisce da un'altra parte invece. Secondo voi ha fatto bene o ha fatto male? L'immigrazione è forse un peccato? No, di certo, assolutamente no. Emigrare per dare la possibilità migliore, una possibilità migliore alla propria famiglia, non è di certo un peccato. Ma è un peccato andare contro il volere di Dio, contro ciò che Dio aveva stabilito. La cosa bizzarra è che Elimelech, il suo nome significa anche Dio il mio re. Allora non ti trasferire a Moab, visto il contesto. Chi è alla guida delle nostre scelte quando ci sono le difficoltà, le carestie, la fame? Chi è che ci guida nelle difficoltà? Moab, che cos'è? Lo abbiamo detto, lo abbiamo capito. È un pozzo di peccato, è un disastro. È un posto non gradito da Dio. E la storia della Bibbia ce lo fa vedere. Dove si adora un Dio godereccio, un Dio pecoreccio. Le orge sessuali erano un atto normale e dovuto. In virtù dell'origine dei Moabiti, di cui parlavamo prima, Dio aveva espressamente vietato ai suoi figli di sposare le Moabite. La storia dunque inizia con la fame, che non è un bel inizio, ma è solo il preludio ad una continuazione ancora peggiore. E questa continuazione si chiama fallimento. Elimelech fallisce nel seguire Dio. Proviene da una famiglia credente, Elimelech, che gli mette il nome Dio è il mio re. Prende tutta la sua famiglia, moglie e figli, e lascia Giuda, lasciando il tempio, la chiesa di oggi, gli amici credenti, la terra promessa, e dove li porta? A Moab. Senza un tempio, dove si adora un altro Dio, senza amicizie credenti, lì, per 10 anni. Perché parlo di fallimento di Elimelech? Come mai? Perché Elimelech è il capofamiglia. Ed è il capofamiglia che è chiamato da Dio, che ha questo privilegio da Dio, di provvedere alla guida della propria famiglia, alla famiglia che Dio gli ha affidato. Ed è chiamato a farlo con eccellenza in tutti gli aspetti della vita della famiglia. Tutti gli aspetti debbono rimanere in equilibrio, con saggezza. Siamo impegnati in questo? Mi rivolgo a me stesso per primo, ma ai capi famiglia. Siamo impegnati al timone della nostra nave familiare. Oppure abbiamo abbandonato il timone e ci troviamo sotto coperta o sul ponte ad ammirare il panorama e non ci rivolgiamo più verso il timone. Abbiamo lasciato questo timone, consapevoli che Dio può cambiare le rotte in qualunque momento, certo, ma il nostro posto è il timone della nostra nave familiare. Chi è che ha il timone della nostra famiglia? Come poteva pensare Elimelech che la sua fede e quella della sua famiglia intera sarebbe sopravvissuta in apnea per 10 anni? Come ha potuto pensare questo Elimelech? Vediamo due cose irrinunciabili per un figlio di Dio. La Chiesa come posto dove adorare e quindi come luogo. E poi la Chiesa come corpo di Cristo, quindi come relazioni. Queste due cose sono fondamentali. Elimelech non si è domandato come andremo al Tempio, in quale Tempio andremo, quali amici credenti avremo, quali donne credenti sposeranno i nostri figli. La vita non è solo provvedimento per essa, per un figlio di Dio. Amen. Ma è soprattutto, o dovrebbe essere, rapporti e vita spirituale. Ed era responsabilità di Elimelech come capofamiglia, ed è mia responsabilità oggi, guidare la nave familiare su queste rotte. Stiamo mostrando nelle nostre famiglie cosa significa vivere per fede come gli eroi di Ebrei 11. In quell'elenco di eroi troviamo: imitate la loro fede, non i loro sbagli. Come marito è sempre mio dovere chiedermi come sto curando la famiglia che Dio mi ha affidato. Mia moglie, le mie figlie sono il primo comandante della mia casa e il primo marinaio sulla nave. Colui che sceglie le rotte e chiede a Dio le rotte da tenere. Le mie figlie e i miei figli guardano me e in me. E assorbiranno e assorbono ogni giorno e potenzialmente faranno ciò che io faccio, ciò che vedono. Ecco l'esempio, questo è l'esempio che come timoniere di Dio sulla nave che Dio mi ha affidato rappresento. Se io benedico, loro vedranno benedire. Se io sparlo, loro vedranno sparlare. Se io sono cinico, vedranno il cinismo. Se ho compassione, vedranno cosa vuol dire avere compassione. Se prego, vedranno pregare. Se mi inginocchio per pregare, vedranno questo. Tutto questo per sottolineare la fondamentale importanza dell'esempio nella famiglia e poi al di fuori. Poi Dio fa il resto e fa la parte più importante. E gloria a Lui per questo. Lui fa il resto, ma c'è il nostro esempio. Elimelech si era preoccupato di nutrire il corpo dei figli, ma non lo spirito. L'esempio che aveva dato nella sua scelta di andare a Moab era: fa quello che la tua testa ti dice. Questo era l'esempio che aveva dato ai figli. Malon, che significa malato, e Chilion, che significa morente. Mamma mia, una botta di vita. Fanno di testa loro. E cosa fanno? Sposano due moabite. Il Signore aveva detto questo al suo popolo circa le donne di Moab: non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. L'ammonita, qui c'è l'altra stirpe, e il moabite non entreranno nell'assemblea del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Deuteronomio 7 e 23. 10 generazioni sono circa 50 anni di vita. Vale a dire, se sposi una moabita, non entrerai in chiesa probabilmente mai più. Eppure, mi chiedo, Betlemme era appena 60 chilometri. Avrebbero potuto fare un weekend, un viaggio, là, per trovare una moglie credente, con cui condividere gli stessi obiettivi, le stesse visioni. Nella scelta del partner mettiamo sulla bilancia l'amore, il carattere, l'affiatamento, il feeling, tutte cose importanti, assolutamente, la bellezza. Ma partendo da un cappello, la sua fede deve essere la mia fede in Cristo. Amen. Fame, fallimento, queste le prime due F, tutt'altro che incoraggianti. Fame e fallimento, tutto porta in una strada dove non c'è ritorno. E le cose non procedono di certo meglio, tutt'altro. Ci sono dei funerali. Elimelech, Malon e Chilion, tutti e tre muoiono. E Malon e Chilion senza avere figli, a loro volta. La stirpe muore. Erano venuti a Moab per quale motivo? Per vivere. E invece a Moab muoiono. Non ci è dato di sapere né in che modo, e tantomeno siamo autorizzati a forzare la scrittura nel pensare cosa che non ci viene detto. Ma di sicuro possiamo dire che non è un bel momento per Naomi questo. Tutt'altro che un bel momento. Naomi, Orpa e Ruth. Fa freddo, metaforicamente parlando, fa freddo. Chi di noi ha sperimentato dei lutti lo sa, fa freddo. Tutto intorno a noi crolla, è tremendo. C'è spazio solo per la solitudine, per il dolore. E non è possibile in questi momenti vedere una rinascita, vedere un momento in cui prendere decisioni. Di fronte al dolore, di fronte al freddo, di fronte alla sofferenza, è difficile prendere decisioni. Dio non ha potuto proprio provvedere a loro fisicamente. Erano lontani e forse lo erano anche spiritualmente. Naomi è sola e purtroppo non c'è un piano B. Sarebbe stato meglio averlo un piano B, ma non c'è. L'unica cosa che c'è è la parola fine. Dopo il funerale c'è la fine. Naomi capisce e quindi decide, ecco qui il momento della decisione, che il tempo a Moab è finito, che è giunto il momento di tornare nel suo paese, nel paese di Dio, con la gente di Dio. Leggiamo dal versetto 6. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene nelle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti, e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? O forse ancora dei figli nel grembo che possano diventare i vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per riposarmi. E anche se dicessi: ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se ne è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Ecco il versetto d'oro. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Naomi è onesta, è veramente onesta, è una persona vera, che non nasconde quello che sta vivendo, non nasconde i suoi pensieri, le sue emozioni. Naomi è arrabbiata con la vita. Lo sono stato anch'io. Anche per me domani non è un giorno di ricorrenza felice. Ma posso dire e potrò dire quello che dice Naomi fra un po'. Naomi è arrabbiata con la vita, ma ancora di più con Dio. E non ne fa segreto. Con chi? Con Orpa e con Ruth. Le consiglia di tornare indietro al suo popolo e ai suoi dei. Vediamo con chiarezza che sono le situazioni come questa, in cui c'è una fine, c'è un funerale, c'è una fine, che ci spingono a volte a fare delle scelte che altrimenti non faremmo mai. Riflettiamo su questo. Quando siamo ormai in zona senza ritorno, prendiamo delle decisioni. Quando siamo ormai in zona Cesarini, parlando in termini calcistici, al 90esimo, quando siamo alla fine, prendiamo decisioni. Perché? Perché non prenderle prima? Naomi se ne va E dal momento che non è un granché come evangelista, con le due nuore, ma è arrabbiata con Dio, ma Dio non è arrabbiato con lei, e provvederà per lei. Nonostante stia deliberatamente cercando di rispedire le due nuore dove? Alle orge di Moab. Andate. Vediamo la risposta delle due nuore. Qual è? Orpa sceglie di essere una nuora rinunciataria. Una vedova rinunciataria. E prende la strada più facile e comoda. Ruth decide di seguire Naomi. E qui ci possiamo vedere tutto l'affetto, l'amore, certamente. E Ruth arriva a fare una dichiarazione fortissima, bellissima. Io seguirò te, il tuo popolo, la tua casa, il tuo Dio e perfino la tomba. Ma la cosa più importante qual è? È questa. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Ecco la decisione di cui prima parlavamo, quando parlavo del messaggio del libro. Noi come avremmo agito? Quello di Ruth non è un atto di fede cieca, ma è un atto deliberato, un atto voluto, che parte dalla volontà di Ruth. Io decido di seguire Dio. Io decido di seguire Dio. E so che Lui mi sta guardando in questo momento. E qui c'è anche l'opera di trasformazione che Dio ha operato in Ruth, il Dio che salva. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte non mi separerà da te. Per Naomi è la fine, o sembra la fine, ma non sempre, miei cari, la fine di qualcosa segna la fine di tutto. Non è sempre così, anzi. Perché il bene inizi talvolta, o quasi sempre, il male deve finire. Perché qualcosa di buono inizi, qualcosa di male deve terminare. Orpa ritorna a Moab e continua la sua vita per i fatti suoi. Di Orpa non sappiamo più nulla. Stop. Ruth decide di dare che cosa? Di dare un taglio al passato, al dolore, al lutto. Queste sono decisioni. E il suo nome lo troviamo dove? A grandi lettere in Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Boaz generò Obed da Ruth. Matteo 1, da 1 a 5. È una delle donne citate nella genealogia tutta al maschile di Gesù. Amen. Ruth non decide di certo per comodità. No. Perché? Perché Ruth sarà una straniera, pagana, moabita, vedova, con una suocera acida. In Giuda, Ruth sceglie per fede. Perché il bene inizi, il male deve finire. Quale male deve finire nella tua vita perché inizi il bene? Quale fine deve arrivare nella tua vita perché tu prenda delle decisioni, di fare dei passi che Dio forse ti sta chiedendo di fare da molto tempo? Ruth non decide per comodità. Ma ricordiamoci questo, che molte volte per prendere decisioni che continuiamo a non prendere, Dio ci porta ad una fine. E non è bello. Naomi e Ruth riprendono il viaggio nel deserto. E, potrei dire, per divino sincronismo, diciamo così, ritornano a Betlemme nella stagione in cui si cominciava a mietere l'orzo. Figura della risurrezione. Versetto 19, così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano, è proprio Naomi? E lei rispondeva, non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partì nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me? E l'Onnipotente mi ha resa infelice. Così Naomi se ne tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Il deserto che i figli Malon e Chilion non avevano fatto per trovare una moglie credente, non lo avevano percorso. Ora lo fanno due vedove, di cui una è arrabbiata con Dio. Quella strada di ritorno la percorrono loro. Attenzione, è arrabbiata con Dio, ma non rinnega Dio. Non dice Dio non esiste, oppure non ne voglio più sapere, ma è arrabbiata con Lui. Nella Bibbia ci sono in generale due categorie di credenti che hanno problemi con Dio. La prima è il peccatore, il quale deve pentirsi. La seconda categoria sono gli affranti, l'affranto, che deve essere invece curato, fasciato. L'effetto è il medesimo per tutte e due le categorie. E qual è questo effetto? Che tutti e due sono lontano da Dio, o si sentono lontano da Dio. Tutti e due tengono Dio a distanza dalle proprie vite. Tutti e due fanno come se Dio non ci fosse, anche se sanno che in realtà c'è e che vede. Naomi è affranta, è delusa, è arrabbiata. E a chi gli chiede della sua famiglia, cosa risponde lei? Dice, marito? Morto. Figli? Morti. Nipoti? Non ne ho. Ha bisogno di essere curata, Naomi, fasciata. La nostra comunione, miei cari, è anche per questo. È anche per questo. Quando abbiamo bisogno di essere curati gli uni gli altri e che possiamo confidare le nostre ferite gli uni gli altri tra di noi. È ok, quando ci chiedono come va, diciamo bene, ok, ma poi abbiamo qualcuno con cui possiamo condividere le nostre ferite, le nostre arrabbiature, per essere sostenuti tramite il Dio che cura. Naomi è onesta, mi piace un sacco la sua onestà. È arrabbiata con Dio, ma Dio non è arrabbiato con lei, vogliamo ripetere questo. Uno dei nomi di Dio sappiamo essere Dio Yahweh Re, che vuol dire Dio provvede, fa riferimento alla provvidenza. È stato Abramo a dargli questo nome, perché aveva provveduto un montone, come sappiamo, da sacrificare al posto del figlio Isacco, sangue per sangue, su un monte che allora si chiamava Moria e che poi in futuro sarebbe stato chiamato Golgota. In che modo Dio è Yahweh Re nella tua vita? In che modo Dio sta provvedendo nella tua vita? In quale modo? Immaginiamo per un momento che Dio abbia due mani, una visibile, che noi vediamo, e l'altra invisibile, che non vediamo. La mano visibile di Dio è quella che opera miracoli, guarigioni, risurrezioni, liberazioni. La mano invisibile di Dio è quella che invece sostiene e talvolta è chiamata provvidenza. Naomi non vede la mano visibile di Dio, non la vede. Nessuna guarigione per lei, nessuna risurrezione per marito e figli, non l'ha avuta. Ma nonostante tutto questo, la mano invisibile di Dio la sostiene, la sta sostenendo. Dandogli che cosa? Una nuora che la segue. Cibo per sfamarsi. La sua gente che l'accoglie. C'è la mano invisibile. E tutto questo nonostante la sua amarezza, la sua risurrezione. Dio sostiene. Dio provvede. Forse della tua vita hai visto o stai vedendo la mano visibile di Dio. Una volta, due, mai. Ma come suo figlio devi vedere e devi sapere che la mano invisibile di Dio, quella che provvede per te, cibo, amici, un luogo sicuro, forza nonostante le difficoltà, della vita, nella chiesa, nel servizio, anche quando sei arrabbiato, deluso, amareggiato, ferito. Se Dio ha provveduto a Naomi, vedova, figli morti, senza nipoti, se Dio ha provveduto a Ruth, vedova, straniera, moabita, senza figli, provvede anche a te, provvede a ciascuno di noi. La storia di Ruth avviene in Giuda, quando non c'è un re, in una città chiamata Betlemme, dove una vedova straniera moabita pagana si unirà ad un credente, e lo vedremo più avanti, Boaz, per provvedere un re eterno che sarebbe divenuto il sacrificio perfetto agli occhi di Dio, come ci ricordava Stefano. Questa è la prospettiva con cui proseguiremo la storia. Yahweh Re, Dio provvede. Che Dio vi benedica.